No, vabbè, io ci fermiamo un attimo, poi riprendiamo la discussione. Vorremmo solo dire che quando si comincia a riscrivere la storia, nascono delle bellissime storie, no? La storia tradizionalmente intesa, nascono queste meravigliose storie. Io sento, nei loro racconti c'è effettivamente un percorso diverso, no? Un percorso che recupera tutti gli aspetti dell'umano, li rimette appunto dentro, e rimettendoli dentro alla storia, alla cultura, alla politica, come l'abbiamo ereditata, non può che modificarla. Ecco, quindi è molto, mi trovo straordinario il fatto, sia le relazioni che si sono create fra queste tre donne e tra generazioni diverse, e soprattutto come dire, apre una speranza davvero. Io credo che la scuola ancora sia il luogo più trascurato in assoluto, il luogo dove tra l'altro, ecco qui abbiamo degli esempi straordinari, ma insomma io insisto sul fatto che questa presenza al 90% ancora di donne, no, nella scuola a tutti i livelli, ecco, io credo che donne chiamate, come dire, messe nel luogo di trasmissione di un sapere che non hanno contribuito a creare. Quindi io a volte dico proprio le donne sono veramente messe lì, no? Sono dei personaggi strani, no? Personaggi un'acrobazia, ecco, quella di dover essere messe nello snodo, nella formazione degli individui, e trasmettere un sapere in cui non sono presenti, no? Come soggetti, eccetera. Quindi è una riflessione apre una possibilità.
Se io non avessi fatto autocoscienza, non avrei avuto il coraggio di rompere con questa tradizione, cioè di interrogarla, di disordinarla, di indisciplinarla, cioè di entrare nella disciplina, perché bene o male qualcosa dovevo studiare, e però di prendere le distanze. Cioè per me è stato veramente la pratica del coraggio, cioè il coraggio che io ho avuto da questa pratica è quello che mi ha consentito, no, perché siccome la domanda che tu ponevi era qual è il rapporto, no, il femminismo e il disordinare, ecco, per me è stato il femminismo dell'autocoscienza, poi i percorsi, emancipazione, liberazione, tutto questo è venuto, però il luogo, diciamo, dello scardinamento di una tradizione, del coraggio di metterle proprio di petto, di prendere questo, è avvenuto lì. E quello che in fondo appunto dico, invece, non so, così è successo, quante delle storiche femministe che hanno fatto la Società Italiana delle Storiche, poi a un certo punto è come se questo elemento della soggettività si fosse perso per strada e il genere e la storia delle donne abbia preso il sopravvento come oggetto di ricerca. Cioè, come oggetto di ricerca.
Posso dire una cosa?
Ci fermiamo un attimo e poi riprendiamo. Io vorrei fare anche un applauso, volevo ringraziarle di questo straordinario racconto in affatto della loro esperienza. Poi possiamo riprendere. Io ho alzato, facciamo come al solito, che si alza il dito, io un po' li conosco tutte. Vabbè, ho capito, ci siamo. Allora, Daniela, sì.
No, nel senso che io penso che la responsabilità del movimento dagli anni 72, 71 in poi è stato quello di abolire l'autocoscienza, se non in sparuti gruppetti che magari continuano anche adesso, o delle singole. E questa pratica secondo me va riproposta, cosa che io ripropongo da un po'. E soprattutto a partire, io mi identifico molto con questo modo di presentare anche che avete fatto voi, che non è una presentazione ma è un racconto di sé, per cui apprezzo molto questa metodologia che di solito invece quando si parla di libri, di presentazioni, di teorie, tutte si mettono in cattedra, no? E parlano a livello, come dire, astratto, senza mai parlare di sé. Ecco, e tra l'altro volevo anche dire che la cosa dell'individualità che tu dicevi, io penso che nell'autocoscienza proprio fatta collettivamente può venire a emergere molto la singolarità nella parzialità con rispetto dell'altro, per cui l'individualità secondo me cambia. è una individualità che si mette in relazione con parzialità, sì, e diversità multiple, questo cosa che con gli uomini non può avvenire in questo momento, e può avvenire solo fra donne. In più, avendo appunto ricominciato a fare questa pratica di autocoscienza con un gruppo di donne lì alla Casa delle Donne a cui l'ho proposto, ho riscoperto come tutte si prendano, come dire, in mano la propria infanzia, la propria barbaricità, come la dici tu. Ecco, e tra l'altro poi io ho cominciato a fare questa proposta dopo aver scritto anch'io un libro che secondo me è autocoscienziale, nel senso che abbino un percorso di vita con esperienze politiche e anche elaborazione di pensieri. Cioè queste tre cose che anche tu dici che di rimettere insieme sono importantissime, ma credo che ciascuna di noi dovrebbe farlo, però non nella solitudine, nella propria stanzetta, ma in una relazione continuamente aperta alle singolarità e parzialità di ciascuna. Infatti nel gruppo di autocoscienza una ha scritto così diversa, ma così uguale alle altre, nella diversità, adesso la frase esatta non me la ricordo. E anche questa scoperta del ritrovarsi, come dire, alle proprie radici. Allora io vorrei che questa pratica fosse ripresa, ed è una grossa responsabilità quella che quelle che io definisco più le teoriche del movimento l'hanno cassata. E tra l'altro avremmo risolto anche, secondo me, la continuità e la trasmissione tra generazioni, perché una pratica comune non interrompe il discorso, ecco. Anzi, lo rinfocola ogni volta. Vabbè, mi fermo lì perché se no ne avrei troppe da dire.
Luciana
Tavernini.
Sono molto contenta. Ci siamo incontrate tante volte in questi anni, però sono molto contenta di rincontrarvi e di sentire questi interventi in cui sento molta sintonia. Allora, io in questo momento faccio parte della comunità di pratica di storia vivente, fondata da Marie Rie, dal 2006 che lavoriamo. È una pratica in cui in parte c'è un discorso, diciamo, deriva dalla conoscenza, deriva dal fatto che con il femminismo, come dicevi tu, c'è stata una rottura e diciamo, noi abbiamo anche fatto una ricerca storica in cui mettevamo in luce, diciamo, categorie storiche diverse, ma questa pratica invece vuol dire mettere la soggettività della storica dentro la storia, cioè, e quindi andare a trovare il taciuto della storia, quello che in realtà, come tu dici, diciamo, la storia tradizionale non c'è, non solo non c'è le donne, ma non ci sono nemmeno la capacità di leggere la storia degli uomini, perché certe, chiamiamole categorie, non è giusto, forse neanche giusta la parola, certi aspetti dell'esistenza non ci sono. Allora noi non è un lavoro facile, perché siamo a partire dal 2006, è uscito su WWF due anni fa, i nostri primi saggi prima sono usciti su Duoda, con un altro il gruppo si è allargato, adesso siamo in 6 e sono 2 anni che lavoriamo con le nuove donne per tirar fuori qualcosa di nuovo. Certo che emergono, si va anche a vedere i nodi problematici della nostra esistenza, perché noi pensiamo che dentro i nodi problematici che ciascuna donna ha e ciascuna storica quindi ha, è nascosto un pezzo di simbolico che non è stato portato alla luce. E allora è scavando lì che noi possiamo portare fuori e avere qualcosa di nuovo. Per esempio, da noi è venuto fuori una lettura diversa della industrializzazione, tirando fuori invece quanta resistenza, fino addirittura alla morte, le donne hanno messo in atto in quel periodo. Invece noi vediamo la storia dell'industrializzazione come una storia progressiva. Perché le donne non parlano in pubblico e invece adesso cominciano a parlare, legandolo per esempio al sapere della nascita, e qui mi riallaccio a Maria Bacchi. Secondo me il lavoro di lavorare sui racconti di nascita e dare grande valore al momento della nascita è qualcosa che porta le donne ad avere una parola pubblica. perché nel momento in cui sulla nascita si tiene un nascondimento, questa è una cosa che abbiamo scoperto in questa pratica, un nascondimento, le ragazze perdono la fiducia nella possibilità del proprio dirsi. Se il momento più importante della propria vita deve essere nascosto e la madre addirittura se ne vergogna, la madre ce lo dice in maniera ambigua e intorno alla società non se ne parla in una maniera degna, allora come farò io ad avere una parola pubblica capace di incidere? Adesso io dico solo alcune cose. Un'altra cosa che mi piaceva sottolineare, tutti sono molto contenta che tu abbia riproposto e che siano riprese questi racconti di Nati, perché credo che abbiano una funzione politica. Un'ultima cosa che mi piace dire, nel lavoro di storia tradizionale, cioè legato al femminismo, che quindi leggeva le storie delle donne, ma che non era questa pratica, io avevo scoperto, diciamo, come figura fondamentale nell'educazione di una donna, l'amica più grande. Io l'ho scoperto in base alla Cristina di Belgioioso, no? E quindi nella storia. Quindi se uno va a analizzare una biografia femminile, uno dei nodi fondamentali è ritrovare questa amica più grande. E tu dicevi le figure, chiami simboliche, no? Di persone adulte che si, come dire, che fanno, non sono vice madre. Su questo mia figlia mi ha fatto un marco così, ha detto, ma tu hai tante amiche più grandi per la tua crescita. Dico, io non sono mai stata gelosa proprio perché avevo chiaro che avevano una funzione di crescita importantissima per lei. La posso chiamare vice madre? No, vice madre no, perché la madre è una sola, io so benissimo che tu sei unica e insostituibile. Le altre puoi trovare un altro nome, però sono donne che ti aiutano a crescere, e quindi è molto importante sapere, scoprire, e la storia ci aiuta a scoprire anche questo, e anche, diciamo, per noi oggi, perché se no la storia che valore ha.
Daniela Fantini.
Questa immagine della storia che non è fatti, avvenimenti, azioni, io faccio la ginecologa, quindi ho a che fare con i corpi tutto il giorno.
Voce, Daniela, voce. Voce un po' più alta. E silenzio perché stiamo registrando.
Sì, ecco.
Allora, io ho a che fare con i corpi tutto il giorno, questa vostra immagine del corpo è stata molto interessante. Poi una parte del mio lavoro invece avviene nelle scuole, alle elementari.
Adesso hai presenza, ma la voce.
Nelle scuole elementari, dove i bambini hanno delle immagini del corpo, della loro nascita, del loro passaggio, dei loro genitali, che non sono mai stati nominati. Sono cose che non esistono. Non esistono perché nessuno li tocca, nessuno li lava, nessuno. Adesso non vorrei scendere in particolari, ma molte volte mi vengono portate bambine e bambine con i genitali appiccicati, perché nessuno ha mai avuto il coraggio di fare una normale cena.
Neanche la mamma.
Ma mamma, beh, no, quella cosa lì non la faccio la mamma. Se è un maschio e poi ancora peggio. Quindi anche il rapporto proprio pratico del corpo, del toccare, del pensare. Quindi il discorso di quell'immagine che avete passato voi del corpo disegnato e commesso dentro, non so chi ha messo quel povero bambino, ma con i vietati d'ingresso, cioè è un lavoro molto profondo che viene fuori. E invece di farlo con le parole, è molto più facile farlo con queste immagini, con provare a tirar fuori quello che uno ha dentro di sé. Cioè magari questo bambino ha fatto il colloquio con 5.000 psicologi, però nel disegno lui ha tirato fuori in modo molto pratico e molto evidente il suo problema qual era, no? Allora il fatto di vedere la storia come l'avete passata voi, come non fatta da persone, da eventi, da grandi azioni, oppure come diceva lei, l'industrializzazione vista come un avanzamento mentre altri la vivevano diversamente. Le persone nella storia non esistono, non esiste la sofferenza, non esiste la gioia, esiste però quello che hai detto all'inizio, la nascita e la morte, perché nella storia di morte ce ne sente tantissime. Quindi questa immagine che voi avete passato, secondo me, è molto interessante e molto, cioè io la sento molto condivisa, perché ripeto, in genere è molto difficile, io ho, ripeto, questi corpi che io vedo, che hanno sempre mi vergogno, mi scuso, è come se mostrare il corpo fosse una cosa difficile. E la cosa che io vedo invece con molta gioia sono le bambine o i bambini che vengono con le madri, che hanno molta invece facilità, conoscendomi, che quando hanno loro un problema dicono alle mamme: portami alla Daniela che tu non sei capace, e fanno delle cose che mi stupiscono, perché sanno benissimo che lo faccio, no? Perché l'hanno visto mille volte, non so, vengono con la mamma, si fa seguire in gravidanza e vengono 8 o 9 volte, toccano tutto, guardano tutto, salgono sul lettino, si misurano la pressione, si pesano, no? Quindi hanno un rapporto con questo loro corpo molto diverso da quello che le madri fanno vedere a loro, perché io tante volte dico: signora, se lei non se la sente, non lo porti. Se invece lei è libera di farlo partecipare, lo porti, perché sennò passa un messaggio di sofferenza e di chiusura. No? E questi bambini, infatti voi parlavate di bambini, quindi mi sono immaginato che mi sono comparsi tutti questi bambini che vedo sempre, hanno un rapporto diverso nel momento in cui gli si lascia tirar fuori il rapporto col corpo. E un'altra cosa che mi ha sempre terrorizzato è che quando i bambini chiedono delle cose incredibili, perché loro sanno, hanno capito benissimo quali sono le cose di cui non si può parlare e quali sono le cose di cui si può parlare. Quando si incontrano una persona che si rendono conto che può condividere con loro tutte quelle cose di cui non si può parlare, le tirano fuori tutte insieme, come se avessero avuto una specie di salvadanaio dove hanno messo tutti i dubbi, ma tanti sono, un po', no? Tutti questi dubbi uno alla volta, e poi dice: beh, adesso apro il salvadanaio e mo li tiro fuori tutti. E i dubbi sono spesso comuni di questi bambini, non sono tanto diversi, però riguardano proprio il vietato, cioè di questo non si parla. Il corpo è una cosa che può essere fatta bella, i nastri, o i bambini che si mettono i cappellini, tutti i muscoli, però il corpo è una cosa che non deve essere toccata. È una cosa un po' privata, una cosa più che privata entra nel regime, specialmente per le bambine, del vietato. E è impressionante come loro capiscono quali sono le cose di cui non si deve parlare e di cui non si può chiedere.
Posso dire una cosa sola? Potevo dire una cosa sola?
Sì, però
no, perché è interessantissimo quello che dici. Cioè, io credo che però cioè, i bambini che venivano a scuola e ponevano tutte queste a se stessi queste domande, perché sapevano che noi non avremmo dato nessuna risposta, ma che se le sarebbero aggiustate poi tra loro, non erano per niente interessate alle risposte scientifiche. Un po' come quando Freud racconta che la religione imposta da alcuni popoli e che poi sembrano accettarla, ma in realtà le loro credenze restano intatte. Mentre sul tema della nascita viene fuori comunque ostinatamente quello che Lea chiama una preistoria, cioè un immaginario archetipico quasi, che è interessantissimo e dovremmo rimetterci a studiarlo, ad esplorarlo, perché non ci sono ecografie, non ci sono, abbiamo trovato un percorso ecografico disegnato da me da piccola, ma cioè non ci sono ecografie, non ci sono fonti, documenti scientifici che mettano, che incrinino questa ricchezza dell'immaginario delle origini che hanno i bambini e le bambine, che secondo me dovrebbe tornare ad essere argomento di ricerca e di studio, mentre invece non c'è ricerca su questo. E credo che col lavoro che fai e con l'osservatorio che hai sul rapporto tra bambini e corpo sarebbe molto interessante creare un momento di riflessione su queste cose. Scusate.
Leonora Cira.
Sempre riagganciandomi a questi discorsi, a quello che si è detto ultimamente, a quello che è stato detto, sono emozionata.
Bene, è positivo.
Sì. Tra l'altro la prima volta che ho sentito parlare di autocoscienza era nel 2000, quando abbiamo fatto qui, organizzato da Lea, e c'era, se non sbaglio c'era anche Emma, il femminismo per una lettura del presente. È stato un po' un punto di partenza.
Ho letto i documenti, sono in biblioteca.
Abbiamo ancora i
libri. Sì, ancora gli altri. Allora, sicuramente un punto di partenza per me è quello di cercare una strada mia, no? Perché io dicevo, beh, insomma, voi ci raccontate la storia, ma io ho bisogno di fare il mio pezzo, ho bisogno di provarci io. E in effetti ci ho provato e qualcosa ne è uscito. Adesso mi chiedo, siccome la domanda di questo seminario è anche si può insegnare l'autocoscienza, si può trasmettere, si può, mi veniva una domanda che faccio a me stessa e che pongo anche a voi. A me capita di vivere delle relazioni o di lavoro o di amicizia in cui questa domanda così radicale che viene dal guardare la relazione nel mentre la si vive, che viene dal mettere in gioco la propria storia, che viene dal cercare di mettere in luce quello che invece sta dietro le quinte, questo lavoro lo si fa. A me è capitato di farlo in contesti non esplicitamente politici. Penso per esempio, non so, il mio lavoro con Alessio Miceli di Maschile Plurale, quando siamo andati nelle scuole, abbiamo fatto dei laboratori di contrasto alla violenza maschile sulle donne. Tra di noi mettevamo sempre in atto questa cosa su, non so, per esempio mi si muoveva l'inconscio, facevo dei sogni, ne parlavamo, che rapporto io con te al di là di quelle che sono le nostre maschere, del nostro ruolo, per esempio, oppure con la mia amica Elena che è diventata madre, io non sono madre ma ho un rapporto, ho molte domande sulla mia non maternità, e con lei c'è questa possibilità di raccontarsi, di interrogarsi, di dirsi, di ripescare la propria infanzia, di mettere, cioè tutto quello che penso, lo so, da quello che ho letto e ho ascoltato si faceva nel gruppo autocoscienziale, la mia vicina di casa, cioè ci sono delle micro situazioni in cui riesco a, mi sembra di riuscire a mettere in atto quella radicalità lì. Sono rarissime, sono preziosissime per me e forse è l'unico modo, non lo so, evidentemente non è l'unico, ma potrebbe essere uno dei modi in cui oggi si manifesta quel bisogno, che forse non ha una risposta immediatamente politica, non ha una manifestazione immediatamente politica.
Quel bisogno?
Il bisogno di questa domanda radicale, di questo racconto radicale, di questo non detto che diventa parola, di questo anche imbarazzo nel mettersi così a nudo, no? Perché cioè, veramente richiede anche continuità della relazione, questo è uno dei limiti della pratica dell'autocoscienza, cioè dare continuità a una relazione in una situazione difficilissima in realtà, dare continuità alle relazioni. Quindi la mia domanda è forse sì, l'autocoscienza, in qualche modo continuano le pratiche di autocoscienza, ma non nella forma classica, non soltanto nella forma classica del facciamo il gruppo di autocoscienza, come se fosse filtrato un sapere in modo, un modo di guardarsi fosse filtrato comunque e scorresse un po' come sottotraccia all'interno di molte situazioni e relazioni che in realtà non riconosciamo immediatamente come politiche.
Si può dire si fa quel che si può.
Brava!
Comunque volevo dare a Daniela una buona notizia, perché nel gruppo Le Voltapagina, del mio gruppo catanese, è nato un piccolo collettivo di autocoscienza trasversale, cioè donne giovani, molto giovani, giovanissime, e donne diciamo mature, e sono felici, stanno bene, è l'ultima riunione sabato scorso, una di queste mi ha chiamato e mi ha detto, ma vieni, ti devo dire una cosa. Amo l'autocoscienza. Siccome io, come dire, ho soffiato su questo fuoco.
Ecco, allora continuiamo a soffiare.
Ma io soffio sempre.
Perché appunto io ho fatto anche degli incontri a Bologna chiamando gente.
No, lo so, ho seguito la gente nei contemporanei.
E anche a Verona e così. E sto cercando di. Perché poi la questione della la domanda che poni, credo tu, no? Come si insegna l'autocoscienza? Coscienza, io penso proprio di no.
Si può insegnare.
Non parlate così perché non riusciamo
a insegnare, in questo caso è quello che è successo non a me, il desiderio di autocoscienza, perché l'autocoscienza è una pratica e quindi ognuno la deve fare nei luoghi, nei modi, ma comunque insomma è una pratica che non puoi insegnare se non all'interno di un mutuo insegnamento nel collettivo, perché è sempre una forma di mutuo insegnamento, chiamiamolo così. A me è successo di poter insegnare proprio col trattino, nel senso di mettere un segnale, di mettere un segno sul desiderio di autocoscienza, perché questo gruppo è nato perché io parlando, dicendo della mia esperienza, alla fine loro si sono, infatti mi considerano loro madrina, hai capito?
Cioè non l'hai voluto.
No, io l'ho fatto nei miei, loro mi volevano, io ho detto no, io l'ho già fatta, eventualmente in altri termini mi pongo adesso, proprio volutamente, perché non volevo che loro mi considerassero l'insegnante del collettivo, ci mancava pure quello. Invece loro se la stanno cavando e stanno bene.
Ah, no, a me mi chiamano tutor, non so cosa voglio
dire. Non dialogate, perché ascoltiamo anche altro. No, intanto una precisazione, la domanda di questo seminario non è come si insegna l'autocoscienza, è come la pratica dell'autocoscienza, può modificare i saperi e i linguaggi tradizionali, le discipline. Ecco, quello che loro hanno fatto nella scuola è una pratica, non hanno insegnato l'autocoscienza, l'hanno praticata in modi vari, come si può, come si è capito dai loro discorsi. Allora, Daniela, non dialoghiamo. Ognuno fa un intervento, siamo in tanti, ognuno fa il suo intervento, non si dialoga a due così. Allora, il mio testo è che la domanda era: si può insegnare l'autocoscienza? E in quello che ho scritto è che non si può insegnarla, non è una dottrina, la si pratica, no? Si riesce, la si deve praticare in vari modi. La pratica appunto è quella che hanno raccontato nei rapporti dell'insegnamento. Una pratica è quella che facciamo per esempio nel gruppo, qui si fa ormai da 20 anni, attraverso la scrittura di esperienza, no? Che è un modo, come dire, la scrittura di esperienza è la continuità dell'autocoscienza tramite scrittura. Quindi poi i modi per quello che mi interessa in questo ciclo di seminari è proprio capire quanto alcuni linguaggi e alcune strutture di sapere disciplinare si sono andati modificando e contaminando, no? Sulla base proprio di questa pratica. Perché io penso che se il femminismo ancora così legato ad aree molto ristrette, se ha avuto poca circolazione e diffusione, e anche perché, come dire, nel momento in cui è entrato nelle istituzioni, in qualche modo si è assimilato, ha fatto proprio i linguaggi delle istituzioni, no? E l'ha portato come contenuto, no? Non come pratica sovversiva, no? Del rapporto tra cultura e vita. Ecco, quindi il fatto anche nelle università, oggi gli studi di genere in realtà hanno, come dire, incanalato dentro ai linguaggi disciplinari, che sia la sociologia, la filosofia, eccetera, hanno incanalato la questione uomo-donna come un contenuto, ma il linguaggio è rimasto quello. Perché io vedo che quando invece è avvenuto, dove è avvenuta questa contaminazione tra vita e cultura, allora anche a distanza di generazioni tu ti accorgi che la gente coglie qualcosa, si può identificare con te anche se hai 50 anni più di loro. Io questo l'ho visto nelle esperienze che sto facendo, quando quelle poche volte mi chiamano nell'università, perché si ha anche paura di far parlare una persona che non parla il linguaggio accademico, no? Un po' paura, il timore che succeda qualcosa di nuovo, no? Di imprevisto. E qualcosa di imprevisto succede, perché quando appunto sentono una parola che, dove non distingui più il momento del racconto di sé come racconto di vita, dalla riflessione più teorica, dove i linguaggi non puoi dire più questo è filosofico e sociologico, no, non, è un, ecco, vedi che anche i ragazzi che hanno, ripeto, 40-50 anni meno di te, ascoltano con grandissimo interesse, perché colgono quei tratti, ci sono dei tratti delle vite che non cambiano così rapidamente, no? E quindi nel momento in cui, ripeto, arriva una parola, anche da una cattedra, anche attraverso una lezione, ma arriva una parola che è densa di vita vissuta, no? Sentono che dentro c'è qualcosa di vivo in quella parola, no? Ripeto, anche se è solo una lezione, no? Tu hai un ascolto, io ho visto un ascolto attentissimo. Certo, io poi dopo dico, non mi limiterò, se mi invitate di nuovo la prossima volta, non faccio una lezione, faccio dei laboratori di scrittura di esperienza, cioè di autocoscienza, tramite scrittura. Allora, questo è stato un mio modo, avendo abbandonato la scuola da tanti anni, di tornare, quando quelle poche volte che mi invitano a tornarci, lo faccio in questo modo, no? Cioè, ognuno trova, ripeto, le strade per portare. Però quello che il femminismo non è riuscito a fare è proprio di scardinare i linguaggi disciplinari, no? Molto, c'è molta produzione di scritture, di pensiero, di donne, però sta ancora dentro i linguaggi disciplinari dove è entrato come contenuto, no? Senza modificarli. Allora io vedo le tesi di laurea sugli studi di genere, vengono per interviste, vengono perché la femminista deve sempre poi fare, la testimonia, ci vuole sempre la testimonianza della femminista in carne ed ossa. Però io mi accorgo che in realtà stanno facendo una tesi sulle questioni di genere, anche maschio, però potrebbero farla anche su una pianta, su una linea, cioè potrebbero farla su un qualsiasi tema. Non muove consapevolezza. Ecco, io sento che non muove consapevolezza, perché altrimenti dalle università sarebbe uscita una generazione molto più, no? Molto più partecipe e attiva, no? nel movimento delle donne. Evidentemente qualcosa c'è stata una difficoltà. La difficoltà, Emma lo diceva, se uno vuol fare carriera è chiaro, deve assimilarsi, no? Deve fare i salti mortali per imparare quel linguaggio. Quindi ci vuole molto coraggio, rischiare, non aver paura, appunto, se non arrivi all'apice della carriera e così via. E quelle poche donne che hanno fatto, effettivamente, sono donne che non hanno avuto paura di dire, va bene, io sto lì, faccio la cosa, no, le cose che mi appassionano. Io, qualcun altro che non ho visto, se c'è, Damiano.
Allora, io sono anche una maestra, e lo sono mio malgrado, perché sarò maestra fino a 67 anni. Da una parte ti invidio, mi ritrovo perfettamente in tutta la tua storia, nel senso che noi che veniamo da questo percorso in qualche modo siamo riuscite a passare anche attraverso l'esperienza nostra, no? L'abbiamo passata in qualche modo anche alle istituzioni, mi viene da dire, no? Non solamente alla classe, perché poi alcune cose io le ho proprio sono diventate anche patrimonio del mio gruppo di insegnanti, anche molto più giovani, che adesso continuano in altre situazioni. La cosa però positiva, e io in questo senso la vedo come positività, è che in realtà tutta una parte partire da sé, partire dalle storie dei bambini, partire dalle storie, quando si parla anche di donne, di gruppi di donne adulte, no? Che per esempio fanno i corsi di alfabetizzazione, tantissimo parte dalla storia personale. Io credo che questo, almeno all'interno della scuola, io ti sto parlando chiaramente dell'esperienza scuola Milano e non solo, tempo pieno, che qui resiste, con delle persone che resistono e c'è il tempo pieno, che forse sono un po' delle isole felici, però mi sembra che anche quest'anno nel Festival della Storia che si farà, ci sarà anche a Bologna, eccetera, eccetera, le storie personali, tutto il pezzo della storia personale e del racconto di far scrivere le persone sulle loro esperienze, sui loro vissuti, c'è tantissimo. Per cui questo in qualche modo è passato. Poi è chiaro che, come dice, se io ho una mia consapevolezza e ho un mio sguardo, che è lo sguardo strabico, un po' come dicevi tu, no? Che lo sguardo strabico è capire come posso fare con le bambine, che non è la stessa cosa che puoi fare con i bambini, eh? Non ce n'è, sono proprio due sguardi diversi, eh? E chiaramente non tutti ce l'hanno, eh? Per cui anche chi fa scrivere ormai, cioè dice parti dalla tua esperienza, raccontami la tua storia, soprattutto poi con i bambini stranieri si fa tantissimo ormai questo, no? Soprattutto i bambini e le bambine che arrivano con un trauma migratorio grosso, quando arrivano hanno un trauma dentro pazzesco, come dirti, tutto il discorso dell'intercultura si basa proprio su questo, no? sulla scrittura d'esperienza, no? Sul disegno, sulla scrittura d'esperienza. Io addirittura, noi nella mia scuola, che è una scuola elementare dell'alta borghesia milanese, soprattutto perché è una scuola che sta nel centro di Milano, una scuola storicamente a tempo pieno, è da sempre, si chiama scuola di Via Crocefisso, In questa scuola, per esempio, noi facciamo tutto il libro dell'io. E il libro dell'io è proprio questa cosa, no? Del bambino che inizia a pensare alla propria nascita, non solo, ma i genitori, e questi adottivi e no, si chiede di scrivere anche loro una lettera al loro bambino della notte, al loro bambino del desiderio, perché questo secondo me lo possono fare sia le donne che hanno avuto un figlio loro, la maternità, sia ovviamente chi ha adottato un bambino, perché tutte noi, no? Tutte chi ha avuto figli e chi no, dal momento in cui riceve in qualche modo un bambino o una bambina, ha in mente il figlio del desiderio. Per cui noi lavoriamo, per esempio, su queste due cose. Smuove tantissimo nei genitori, c'è proprio un passaggio, e io credo che, per esempio, sia anche importante in qualche modo coinvolgere anche le storie dei genitori dentro questa cosa. Soprattutto noi lo facciamo, devo dire, con le madri, però spesso scrivono anche i padri, scrivono due lettere, ovviamente, no? E anche questo è molto interessante da vedere. La cosa però che dici tu, non c'è bibliografia, cioè, ma noi stesse insegnanti, che pure abbiamo un sacco di materiali su queste cose, poi tutto questo percorso che noi facciamo con i bambini e le bambine, poi portano addirittura gli oggetti di quando erano piccoli, no? Per cui poi diventa il museo, facciamo il museo degli oggetti che l'hanno portato, per cui le loro tracce, eccetera, eccetera, con le fotografie, no? No? E alla fine però mi rendo conto che poi noi non le rielaboriamo in qualche modo, le riabbiamo solamente tra noi stesse, a volte con i genitori, ma non purtroppo poi rimangono lì. E forse adesso la cosa che mi fai pensare è che è davvero un peccato, no? Perché poi è così.
Posso dire una cosa?
Sì, Maria.
No, trovo interessante che stiate lavorando anche voi su questo. Cioè, io credo che bisognerebbe fare veramente delle riflessioni serie però su questo tema, nel senso che il tema della nascita è così complesso, per dire, io che lavoro anche con migranti adulti, con rifugiati adulti, cioè chiedi tu di parlare della storia personale, io non mai mi sarei sognata di partire col racconto della nascita se non ci fosse stato prima un territorio libero, incolto, in cui il selvaggio, in cui i bambini, così come gli adulti, possono cavar fuori quello che sta dietro la storia, quello che sta prima della storia, quindi l'immaginario, la favola, il mito, quello che loro, il disegno, la messa in scena, la rappresentazione del corpo, il lavoro sul nome, sulla voce, su tutte queste cose. Quando arrivi alle fonti, al racconto storico, che è anche il racconto dei genitori, perché la macchina narrativa poi sul chi sono io, un compagno scrive dell'altro, la compagna scrive del compagno, la mamma del bambino, il bambino della mamma, c'è un incrocio di narrazioni perché l'identità è relazionale, come diceva prima qualcuno, insomma. Ecco, incomincia qualcosa di che va estremamente coltivato e protetto, perché il racconto di nascita è sempre anche un racconto di morte, di perdita, di distacco, di separazione, di reinizio. Quindi è qualcosa per cui, quando racconto un piccolissimo esempio, nel disegno dei corpi, Marco, uno dei due gemelli, Marco e Giulia, si era riempito il corpo di omini strani con tentacoli, mostrini, mostriciattoli, che lui chiamava i miei mostrini. Nel racconto di nascita, poi dopo c'erano tutte le storie di nascita in cui i due gemelli rappresentano l'elemento di fuga e di liberazione dal corpo della mamma e dal controllo del padre, e spesso il matrimonio tra i due gemelli, Scherero che ce ne dicono molte sul matrimonio gemellare, è la via di fuga verso l'età adulta. Quando è intervenuto il racconto, quando le mamme hanno dovuto scrivere della nascita del loro bambino, sono successe cose stranissime. La nascita raccontata, la gravidanza, la scoperta della gravidanza, raccontata con una prima persona simulata io ero nella pancia della mamma, la mamma sentiva questo, la mamma che non riesce a usare la prima persona diretta. Oppure mamme che, la mamma di Marco e Giulia racconta in prima persona e racconta quando durante l'ecografia si è accorta che nel suo corpo non aveva una testa ma due teste, non due braccia ma quattro braccia e così via, e dice un mostro, no, erano due gemelli. Questa cosa poi è stata discussa nel cerchio della storia, la mamma, la lettura è stata fatta, ma qua durante la lettura Marco è scoppiato a piangere, a dirotto, e non ha voluto spiegarci perché. L'abbiamo preso in braccio, coccolato tutto il gruppo e queste cose qua, mentre Giulia era più forte, poi tutte nelle loro storie, chi nasce prima, chi nasce dopo, chi resta dentro potrebbe anche morire, tre robe tremende. E l'anno dopo, in un lavoro su chi sono io, in sempre a più voci per ognuno, il bambino ha detto l'anno scorso sono scoppiato a piangere perché mia mamma aveva detto che sono un mostro, che ero un mostro. Cioè l'impatto, quando esci dall'immaginario, dal racconto soggettivo, e c'è l'impatto con la voce dell'altro, lo sguardo dell'altro, l'ecografia, il certificato, quello che, cioè è qualcosa che, dove veramente l'abilità di chi raccoglie il racconto deve essere grande e, come dire, qualcosa di molto elaborato. Io lavoravo con Fernanda su queste cose, avevamo un gruppo che lavoravamo nel gruppo della didattica, cioè non lo fai così perché è una cosa bella, lo fai e ti prepari a farlo, ma poi il gruppo che raccoglie, che si prende cura della storia di tutti, come scrive Vinucci nel suo libro, deve essere un gruppo che si è consolidato attraverso altri percorsi, perché veramente il tema della nascita non è solo il gioioso venire alla luce, ma il venire alla luce è questo affacciarsi sul mondo, separarsi, decidere che ci si stacca da qualcosa, quindi sia per la madre che per il figlio è un nodo enorme. Farlo con gli immigrati, la storia di vita, la storia di nascita, è qualcosa di estremamente complicato e delicato, e quindi anche lì, insomma, cioè, però ecco, è un, come dici tu giustamente, è un campo, un terreno su cui bisognerebbe ricominciare a pensare.
No, però voglio dire, anche noi abbiamo un gruppo, cioè nel senso,
certo. Cioè dovrei no, pensare collettivamente, come dire,
esatto, proprio sempre pensato collettivamente, e c'è un gruppo di colleghe, perché comunque noi come tempo pieno ovviamente lavoriamo collegialmente, addirittura in interclasse abbiamo fatto questo,
bello,
per cui sia in classe che in interclasse, dove ovviamente, poi adesso anch'io potrei raccontarti 2000 cose.
E raccogliete i testi che escono dai bambini?
Ma noi li abbiamo raccolti, sì, noi li raccogliamo, ma poi noi alla fine, ma alla fine noi li diamo, perché diventa questo quaderno enorme dell'io, hai capito, con tutta, che dura più anni.
Ma però è una documentazione che sarebbe importante che avessi.
Guarda, noi la diamo, capito?
La fotocopia.
Qui di fatto hai ragione, dovremmo farlo. Infatti è quello che ti sto dicendo, no? Poi stupidamente, perché come dici tu, anche noi, se quella bambina schizofrenica, lei quando abbiamo fatto la sagoma che fai tu, ha fatto un'analisi, si è psicanalizzata, è stata impressionante. Questa è una bambina schizofrenica che è colalica, per cui una bambina che in pratica non parla ma ripete l'ultima frase dell'altro, l'ultima parola, no? Lei si è pitturata di rosso, cioè nel senso che si è divisa in due, ha fatto questa sagoma e si è divisa totalmente in due. Una l'ha lasciata bianca, una l'ha lasciata rossa, e ha raccontato che lei è una bambina dove c'è una sua parte di sangue che è quella che la mamma voleva uccidere, e la sua parte bianca che invece era quella che la madre voleva tenere. E quando è nata la sua sorellina, lei ha dovuto tenersi la parte rossa, che è quella di sangue, quella malata, che lei, per salvare la sua mamma dalla sua sorellina. E lei rimarrà sempre la bambina rossa malata. Per cui si è fatta una
pausa
sostanzialmente. 9 anni.
Ce l'hai?
Cosa?
Ce l'hai questo testo, questa cosa?
No, non era un testo.
Il disegno.
Poi questo disegno è stato appeso e poi viene dato alla fine. Per cui voglio dire, è vero che vengono fuori delle cose pazzesche, no? Come dici tu, no?
No, importantissime.
Ma addirittura, come dirti, noi ci siamo accorti di un bambino abusato su una roba così, ovviamente, no? E poi vengono fuori anche queste cose.